Radio 24 presenta Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione.
Benvenuti a Smart City Extra Large. Nel 2019-2020 SpaceX annunciò che per costruire il suo Starship, il più ambizioso veicolo spaziale di cui sia mai stata tentata la costruzione, in grado di mettere in orbita più di 150 tonnellate di carico alla volta, ebbene, per costruirlo avrebbe utilizzato l'acciaio. L'annuncio sorprese gli addetti ai lavori, sicuri, come del resto era stata la stessa Starship a lungo, che questo mega razzo sarebbe stato il regno delle leghe leggere, dei materiali compositi, fibra di carbonio in primis. E invece no, il buon vecchio acciaio, anche se naturalmente non un acciaio qualsiasi, in fin dei conti l'ha spuntata. Le ragioni le hanno spiegate i progettisti e fondamentalmente sono dovute al fatto che l'acciaio offre un mix di prestazioni meccaniche, di resistenza per esempio a temperature criogeniche e anche alle alte temperature, una minore conducibilità termica, che almeno per questo specifico progetto lo rendono competitivo con soluzioni che fanno uso magari di materiali più avanzati, ma soluzioni anche molto più complesse, a fronte invece di una enorme facilità di sviluppo con l'acciaio incomparabile e anche prezzi inferiori almeno di un ordine di grandezza. Insomma, se qualcuno pensa all'acciaio come un materiale che ha già detto tutto quel che aveva da dire, con ogni probabilità si sbaglia. Questo materiale, che insomma ha dato il nome anche a un'età della storia umana, perché si parla di età del ferro, ma in realtà anche quello era acciaio, ha poi dato anche forma alla rivoluzione industriale. Ma adesso ci chiediamo quali sono le nuove frontiere dell'acciaio, e ce lo chiediamo in questa puntata con l'aiuto di Carlo Mapelli, che ormai è un po' un habitué di Smart City, professore di siderurgia al Politecnico di Milano, esperto di acciaio di chiara fama. Ciao Carlo, benvenuto a Smart City.
Grazie a tutti e saluti a voi.
Allora, io direi iniziamo da un po' di storia, anche perché è molto affascinante, si intreccia con tante vicende storiche, la storia dell'acciaio, con tanti luoghi. C'è stata l'età del ferro, noi la chiamiamo così, anche se poi quel ferro lì bene o male era acciaio, perché il ferro puro di per sé non è granché come materiale. Ecco, anche in quell'epoca in realtà era utilizzato col contagocce per decine di secoli, anche se le tecniche metallurgiche sono migliorate ancora per tutto il Medioevo, si produceva in realtà pochissimo acciaio, che era usato solo per poche applicazioni molto specifiche, per lo più armi, un po' di utensili e poi addirittura i gioielli. Ho scoperto, preparando questa intervista, una cosa curiosa: per esempio i primi oggetti d'acciaio che si ricavavano da delle meteoriti che erano già fatte di ferro pressoché puro erano preziosissimi. Il ferro costava 5 volte l'oro, per esempio, nell'antico Egitto, e ci si facevano oggetti del tutto inconsueti. È stata trovata in una tomba del 2500 a.C. una daga che era in ferro, e persino nella tomba di Tutankhamon hanno trovato una daga in ferro con l'elsa d'oro, che mi viene da dire, Carlo, doveva essere una specie di Excalibur all'epoca, una spada di ferro. Ce ne saranno state 4 in tutto il mondo, non lo so. Poi però arriva la rivoluzione industriale, Carlo, e cambia tutto. Che cosa succede intorno tra l'Ottocento, la metà dell'Ottocento?
Sì, un poco prima, per la verità, in Inghilterra. La prima rivoluzione industriale introduce una grande innovazione dal punto di vista della produttività per quanto riguarda quelli che erano gli altoforni, cioè gli strumenti che servivano per estrarre la ghisa e poi l'acciaio che veniva prodotto nella raffineria dalla ghisa degli altoforni. In questi piccoli altoforni, alti appena 5-6 metri, in cui tra l'altro i bresciani e i bergamaschi erano dei maestri, quello che invece segna un punto di svolta è Abraham Derby, all'inizio del 1700 in Inghilterra, che disaccoppia la produzione di acciaio dall'utilizzo del carbone di legna, perché per primo riesce ad utilizzare un carbone, carbon coke, che chiamiamo carbon coke oggi, che è il distillato dei carbon fossili. Quindi questo derivato del carbon fossile viene utilizzato per produrre la ghisa all'interno degli altoforni, e gli altoforni, grazie allo sviluppo poi anche della macchina a vapore che riesce a insufflare il vento ad alta pressione alla base,
no? sì.
Questi altoforni, la produzione di acciaio comincia ad aumentare e lì si apre il mercato, si apre il mercato dell'acciaio, perché come giustamente hai anticipato, l'acciaio veniva utilizzato soprattutto per scopi bellici. La rivoluzione industriale segna l'estensione dell'acciaio all'interno di quelli che sono gli utilizzi civili su larga scala.
Quotidiani, no? L'acciaio è anche appunto la ghisa con cui si è fatta la rivoluzione industriale, perché in qualche modo l'acciaio è un po' un frutto, ma è anche un po' il motore della rivoluzione industriale, no? Pensiamo ai binari, ai ponti.
Certo, la ghisa aveva una caratteristica fondamentale di avere una temperatura di fusione molto inferiore rispetto a quella dell'acciaio, perché è più ricca in carbonio. Si chiamano ghise le leghe di ferro e carbonio, col carbonio maggiore del 2,11%. Invece quelle gli acciai sono inferiori al 2,11% come concentrazione di carbonio. Il pregio della ghisa era che si potevano fare i getti, cioè si poteva colare la ghisa all'interno di forme e all'atto della solidificazione, allora come oggi, si ottiene un prodotto con la forma pressoché finale. Invece per l'acciaio è diverso, per l'acciaio si produce un semilavorato e poi questo semilavorato viene deformato plasticamente per ottenere i prodotti
con qualcosa come dal martello alla pressa, va lavorato in quel modo lì, mentre la ghisa è molto più fluida, ho letto questa cosa, e quindi si riesce a colare bene. Se uno prova a farlo con l'acciaio, questo non, diciamo, non riuscirebbe a riempire tutti i buchetti, va lavorato dopo, no? Questo è uno
esattamente dei, infatti le fonderie d'acciaio sono le fonderie di acciaio, cioè esistono, ma sono delle attività specialistiche a grande valore aggiunto che richiedono grande esperienza. Tra l'altro in Italia tuttora abbiamo fonderie di medio-grande dimensione di acciaio che conservano una leadership a livello internazionale per la produzione di molti manufatti anche molto critici e speciali per la produzione di componenti.
Hai detto la parola magica, la parola speciale, no? Perché si impara appunto a produrre acciaio in grande quantità, però anche il primo acciaio dell'era industriale non è che fosse un acciaio eccezionale. Per esempio, so che c'era un problema che ogni tanto le caldaie, che insomma erano un oggetto piuttosto importante nell'economia di quell'epoca, saltavano per aria, esplodevano, no?
Certo, perché l'acciaio, o meglio gli acciai, perché non esiste probabilmente una categoria di materiali più che varia, è in grado di offrire così tanti esempi, da quello a bassa resistenza, ad alta deformabilità, a quello ad altissima resistenza o resistente al calore, quindi sarebbe più corretto parlare di acciai. Però è proprio così, perché all'inizio l'acciaio veniva certamente utilizzato per la propria resistenza. Quando parliamo di resistenza parliamo dell'attitudine di un acciaio, e quindi del manufatto realizzato in acciaio, di resistere alla deformazione. Questo è il concetto di resistenza, ma esiste una caratteristica altrettanto importante, che è la tenacità, che è la capacità di assorbire energia prima di arrivare alla frattura, che è fondamentale.
Di deformarsi, no? Assorbendo quindi la botta.
Esattamente, e invece su questa gli acciai dei primordi dell'era industriale presentavano molte carenze.
E qui arrivano i cosiddetti acciai speciali. Che cosa sono? E quali sono le principali categorie che ancora oggi, direi, no, utilizziamo?
Allora, in realtà la parola speciale può essere fuorviante, perché in realtà per la normativa tecnica un acciaio detto speciale, se subisce un trattamento termico in grado di modularne le proprietà meccaniche e fisiche dopo che è uscito dall'acciaieria, mentre non sono considerati acciai speciali quelli che escono dall'acciaieria già con le proprie caratteristiche meccaniche acquisite. Quindi forse è più giusto parlare di acciai a bassa prestazione e acciai ad alta prestazione.
D'accordo.
Questo è certamente una distinzione meno fuorviante. Beh, dove si utilizzano gli acciai ad alte prestazioni? Sicuramente si utilizzano in campo automobilistico, più in generale in tutta l'industria dei veicoli. E questa assorbe circa un 20%.
Ecco, scusami, ma per capirci, quando diciamo ad alta prestazione, poi in realtà si parla di prestazioni in ambiti anche molto diversi, cioè ci sono vari tipi di alte prestazioni, giusto? Per capirsi, questo è lo stesso della mia domanda. Si parla poi di fare delle leghe che, oltre all'acciaio e un po' di carbonio, hanno dentro altra roba, bene o male, così che nasce quella che impropriamente ho definito la categoria degli acciai speciali.
Certo.
È corretto?
È corretto. Gli acciai ad alte prestazioni sono ad alte prestazioni rispetto ad un ambiente, a un contesto in cui
infatti
sono inseriti. Esistono gli acciai ad alte prestazioni contro la corrosione,
ecco,
come gli acciai inossidabili, o anche altri particolari tipi di acciaio, come tutti gli acciai zincati a caldo, che sono disponibili, che costano meno degli acciai inossidabili, ma offrono delle garanzie significative in ambito civile e nell'ambito dei veicoli. Oppure
gli acciai zincati contengono zinco, evidente, quelli inossidabili, cos'è che li rende inossidabili, per esempio?
Diciamo, quelli zincati sono rivestiti da uno strato di zinco.
Okay.
Quelli inossidabili hanno almeno il 12% di cromo al loro interno,
di cromo,
per creare una patina a base di ossido di cromo che li rende resistenti alla corrosione. Ma si stanno facendo anche molti sforzi per sostituire questi acciai inossidabili anche con degli acciai ad alto contenuto di alluminio, dove l'alluminio può sostituire il cromo come elemento, si dice, passivante, che rende l'acciaio in grado di resistere contro la corrosione. Oppure esistono gli acciai resistenti alle alte temperature, quelli che si utilizzano in tutte le turbine, gli alberi turbina, nei compressori che devono lavorare ad alte temperature, e anche quelli sono caratterizzati da alte concentrazioni di cromo, molibdeno e anche di nickel. Oppure gli acciai che devono resistere a basse temperature per tutti gli impieghi criogenici, o che devono garantire elevate tenacità in ambienti particolarmente ostili dove c'è la presenza di elevati agenti corrosivi molto aggressivi o di carichi meccanici molto elevati. Per esempio il famoso incidente avvenuto nel Golfo del Messico alla Deepwater Horizon è avvenuto perché è ceduto un componente forgiato e i dispositivi di sicurezza sempre in acciaio non sono stati in grado di resistere. Per fortuna non erano manufatti italiani, ma erano manufatti di nostri concorrenti, e quello in realtà ha prodotto un ritorno fortissimo sui manufatti di produzione italiana.
Come dice, non tutto il male viene per nuocere, cosa possiamo forse commentare così. Ecco, un altro tipo di acciai che conosce anche l'uomo della strada sono quelli che si usano per gli utensili, no? Per esempio le punte dei trapani, tutte quelle robe lì, quando troviamo cromo vanadio, per esempio, no? Che è una scritta che andiamo a cercare quando compriamo un cacciavite.
O gli acciai per i cuscinetti, se nessuno ci pensa, ma senza i cuscinetti di acciaio pochissimi corpi rotanti continuerebbero a poter girare le stesse ruote dei nostri veicoli. Oppure gli acciai che vengono utilizzati per la realizzazione delle carrozzerie delle automobilistiche o dell'arredamento, che sono acciai a bassa resistenza, ma la cui caratteristica fondamentale è potersi deformare a freddo in modo corretto per assumere le forme che noi desideriamo allo scopo di assumere determinate funzionalità.
Sì, perché si possano stampare facilmente, quindi se ho ben capito, si pieghino, no?
Esatto.
Uno deve fare il cofano di una macchina, gli vuole dare la forma che desidera. E poi credo che sia un bene anche nel caso di un incidente che questi materiali si deformino, perché altrimenti ci deformiamo noi che siamo dentro il veicolo.
Altrimenti il lavoro e l'energia dell'urto verrebbe scaricata su chi è all'interno dell'abitacolo.
Infatti.
Oggi le automobili, si dice, una volta le automobili, quando subivano
erano dei carri armati, no?
Esatto, non si deformavano. Ma quella è una situazione di grande pericolo.
Certo. Certo.
Tanto che una delle innovazioni introdotte all'inizio del secolo attraverso una classe di acciai, nota come acciai dual phase, per i più tecnici si dicono martensitico ferritici, combinano l'elevata duttilità, capacità di deformarsi della ferrite, con la resistenza elevata della martensite. Uh-huh. Ecco, di questi acciai sono
che
fatte
sono delle
per
forme
esempio,
diverse, diciamo cristalline, la dico male, esatto, di acciaio.
Uh-huh. Ecco, questi acciai vengono utilizzati oggi per realizzare le culle dei motori, perché una delle cause di decesso più frequenti nel caso di un urto frontale è il fatto che il motore entri nell'abitacolo colpendo chi sta all'interno dell'abitacolo. Grazie a questi acciai, il passo avanti che è stato realizzato è quello di realizzare una struttura leggera che è in grado di sostenere il motore, ma in caso di urto il motore, anziché lanciarsi all'interno dell'abitacolo a causa del cedimento della culla, viene spinto dalla culla grazie a una deformazione controllata sotto la scatola del cambio.
Ah, ecco.
Quindi il motore in realtà non si sgancia più dalla propria sede, resta agganciato alla sede e quel manufatto con quel particolare tipo di acciaio conduce il motore dove non può fare danni.
Ecco, insomma, e qua ci rendiamo conto appunto di quanto sofisticata può essere la progettazione di questi materiali, e le richieste, diciamo, non finiscono. Quali sono oggi le esigenze che guidano, quindi le nuove esigenze che guidano i nuovi acciai, quelli che si stanno ancora cercando di formulare anche nei laboratori e quant'altro?
Ci sono due grandi sfide, una che è storica, quella di riuscire sempre a combinare un'elevata resistenza, quindi capacità di resistere alla deformazione, con un'elevata tenacità, perché purtroppo spesso quanto più è resistente tanto meno è tenace.
E viceversa.
E questa è sicuramente la sfida che si continua a perseguire, e si stanno sviluppando dei nuovi acciai ad alto manganese e alluminio proprio per riuscire ad arrivare a questo obiettivo. Acciai che possono essere utilizzati anche in campo aerospaziale, ma che presentano un costo che è 10 volte inferiore a quello delle leghe di titanio. Un'altra sfida importante è quella della resistenza alla corrosione e soprattutto di riuscire a disaccoppiare i materiali che vengono utilizzati per migliorare la resistenza alla corrosione dell'acciaio. Parlavamo prima di zincature, ma esistono anche le stagnature, perché gran parte dell'industria alimentare si regge sulla latta alimentare, che è acciaio rivestito di stagno. Sì. Una delle grandi sfide dell'economia circolare, dato che si dice giustamente che l'acciaio è riciclabile al 100%, è quello di migliorare anche la qualità di quello che si ricicla, ma per fare questo bisogna migliorare anche la selezione dei rottami, certo, e migliorare quelle procedure dette di demanufacturing,
sì,
cioè
sì,
di separazione dei metalli che vengono combinati per riuscire a raggiungere una certa funzionalità, e che all'atto della dismissione però devono essere separati, perché per esempio lo stagno, oltre a essere un prodotto pregiato, quindi va separato, sì, dato che è un metallo pregiato, non deve entrare di nuovo nel bagno metallico, altrimenti inquina metallurgicamente il bagno di acciaio.
E gli fa proprio perdere molte proprietà. Ho letto da qualche parte questa cosa, appunto, quando cercavo di documentarmi, perché ci sono anche, appunto, no, dei veleni, tra virgolette, in queste leghe, robe che non ci devono assolutamente andare. Senti, e quindi c'hai citato il settore aerospaziale, abbiamo parlato di quello automobilistico. C'è anche il settore nucleare, nel quale, se ho ben capito, insomma, si sta cercando di sviluppare nuovi tipi di acciaio.
Ma il settore nucleare è basato soprattutto oggi, per quanto riguarda i reattori ad acqua pressurizzata, sugli acciai inossidabili con un 18% di cromo e dal 10 al 12% di nickel. Però una delle sfide in cui l'Italia è in prima fila sono i reattori nucleari cosiddetti di quarta generazione al piombo.
Sì.
Lì la sfida da vincere è trovare un acciaio che sia in grado di resistere all'aggressione del piombo.
Piombo fuso, perché parliamo di reattori nucleari in cui, come liquido refrigerante, diciamo così, al posto dell'acqua si usa il piombo fuso, no? Che circola all'interno del reattore, quindi insomma, bisogna fare tubi, sistemi di circolazione che riescano a pompare questa roba qua.
I tubi, il recipiente, le giranti delle pompe che siano in grado di resistere a contatto con il piombo liquido, perché mentre il ferro non ha problemi col piombo liquido, il nickel, che è un elemento che conferisce tante belle proprietà all'acciaio, ha dei problemi.
Invece non ci va tanto d'accordo, insomma.
In quanto sì, si discioglie nel piombo. E quindi una delle sfide a cui sono chiamati gli ingegneri di materiali oggi è trovare un acciaio che sia in grado di resistere a quell'ambiente per abilitare le centrali nucleari al piombo, che costituirebbero un grande passo avanti
certo,
per la sicurezza della fissione nucleare.
Ne abbiamo parlato, e anche per la gestione delle scorie. Insomma, tanto lavoro da fare anche per voi ricercatori che lavorate su questo settore. Grazie Carlo Mapelli.
Grazie a voi, il lavoro non mancherà. Un saluto a tutti e a presto.
Ci fermiamo qui. Smart City Extra Large torna come sempre tra una settimana. A presto.